Allora, ben ritrovati di nuovo, Marco Picchere e Stefano Impalomeni come sempre con voi nel pomeriggio,
ciao Marco,
di Maracanà.
Ciao a tutti.
Allora Stefano, lo diciamo e lo ribadiamo a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, che abbiamo dato appunto in precedenza la notizia dell'infortunio di Anguissa, lesione distrattiva per Anguissa, infortunio pesante in vista appunto della gara con l'Inter. Salterà, perderà il suo guerriero lì in mezzo al campo, Conte, in vista di questa sfida. Lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, e quindi non parteciperà al big match di sabato. Perdita pesante, importante per il Napoli, un giocatore che sappiamo il valore, non solo in questa
notevole stagione,
che è stato notevole anche,
ma poi, come abbiamo anche sottolineato prima, in termini realizzativi si è distinto particolarmente quest'anno, chissà.
Sì,
gol
sì,
pesanti, sempre in zona gol insieme a McTominay, che un po' hanno fatto la supplenza dei Kvaratskhelia, dei Neres, adesso che sono,
e hanno dato una mano a Lukaku,
che è andato al Paris Saint-Germain, Neres che si è infortunato, Politano che segna pochino, Lukaku bravo in assistenza, i gol sì li ha fatti, ma pochi, però pochi per la sua storia. 9 credo ne abbia segnati, non so, pochi insomma, gli altri, pure Lautaro quest'anno non è che sta facendo sfracelli in questo senso, quindi però se fatica, Marco, guarda, vado a memoria,
sì,
il Napoli ha realizzato 42 gol, ha subito 21 reti, è la miglior difesa insieme alla Juventus, 21 reti, ma segna poco là
davanti,
ha un problema in attacco, e ti dirò di più, ruolino di marcia esterno dell'Inter, 30 gol fatti, 10 subiti, mentre recita in maniera veramente opposta, ha la miglior difesa in casa in Napoli, al Maradona ha subito 8 reti e ne ha segnate 18, 24 le ha fatte in trasferta, quindi c'ha un meno 6 rispetto, segna più in trasferta che in casa, prende anche meno gol, c'è la difesa meno battuta in casa in Napoli, però Marco, ste sfide poi alla fine che dicono tanto a poco, cioè c'è il tanto dell'Inter, 30 gol fuori casa insieme all'Atalanta, hanno lo stesso rendimento, 30 e 10, non prende tanti gol fuori casa l'Inter,
no,
ne ha presi tutti e tre a Firenze,
è una squadra solida, dai,
quindi.
Vediamo, peccato, perché poi sai, queste sfide è sempre bello, io dico, affrontarla con gli uomini migliori, no, perché poi peccato, e vediamo che cosa si inventerà, ripeto, Conte, che perde Anguissa, salta l'Inter, lesione distrattiva del soleo della gamba destra. Adesso è il momento di lui, di Marco Palma.
A Maracanà è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
Caro Stefano Impalomeni, nel dare il buon pomeriggio a Marco,
ciao,
Palma. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao ragazzi, grazie e ben trovati a voi.
Oggi ho sbirciato perché mi ha dato un messaggio e lui ci porta in Sud America, che era, che è la terra amata da Gianni Di Marzio nell'andare a visitare, a scoprire sempre nuovi talenti. E oggi ha fatto qualcosa di diverso.
Primo tra tutti, il talento dei talenti, il fenomeno dei fenomeni, del calcio
possiamo dirlo, senza
Diego Armando Maradona.
Sono
scoperto da Gianni Di Marzio.
E lui amava spesso, lui mi ricordo
andava sub 20. Sempre presente,
sì.
ogni volta si faceva,
mi ricordo anche prima,
lui stava sempre lì,
lui andava, partiva per un periodo, stava lì, visionava, poi tornava, ci raccontava un sacco di belle cose quando tornava, e amava proprio andare a vedere questi giovani talenti, a cercare di individuare dei talenti. E Marco oggi ha scelto tre sudamericani, giusto? Correggimi se sbaglio.
Sì.
Vai, allora a
te la parola. Li ho proprio, come diceva Stefano, studiati adesso bene nell'ultimo sub-20, perché in Sud America si sono appena giocate le qualificazioni fra le squadre americana e sudamericana under 20 per qualificarsi al mondiale under 20 di luglio, e quindi ci sono state tutte, si sono messi in mostra diversi ragazzi, e tre di questi sono che, oltre ad aver fatto molto bene al sub-20 appena finito, si stanno anche affacciando nelle loro squadre di club e parteciperanno alla Libertadores, che sta giocando adesso i preliminari e fra un po' comincerà la fase a gironi, quindi tre ragazzi che, come ho già detto, protagonisti nelle loro nazionali under 20 e protagonisti iniziano a esserlo anche
andiamo veloce club. Così ci gustiamo questi tre ragazzi, vai.
Il primo è Breno Bidon, che è un ragazzo del 20 febbraio del 2005 ed è un giocatore brasiliano e gioca nel Corinthians. Lui è un centrocampista centrale, è un regista, una mezzala, un trequartista, perché la duttilità è la sua prima dote. È cresciuto nei giovanili del Corinthians e nelle nazionali e nel club, ha messo sempre in mostra questa sua attitudine a giocare in mezzo al campo, a costruire l'azione o anche a fare interdizione, a essere bello come giocatore, elegante, e ad essere anche molto molto bravo quando viene utilizzato da trequartista, perché è un giocatore tecnico, ha una classe enorme, 178 centimetri, ed ha un piede sinistro molto molto educato, è forte atleticamente, è veloce. Secondo me, poi l'ho visto bene proprio durante il sub-20, in cui ha anche segnato un gol in mezzo al campo, ha fatto veramente bene. Il sub-20 l'ha vinto il Brasile, che era partito tra l'altro malissimo, e lui è stato veramente forse uno dei migliori. È un ragazzo che già vale intorno agli 8-9 milioni di euro. Se devo trovare un paragone, magari, o chi ricorda in Europa, può ricordare un po' De Bruyne. Ah, il De Bruyne che fa tanti ruoli, che è partito quando era in Belgio, che faceva il centro, che va avanti. Quindi è un giocatore che le squadre anche italiane stanno guardando, ed è molto interessante. Quindi date un'occhiata, guardate il mondiale under 20 che arriverà quest'estate, e date un'occhiata a Breno Bidon, che è veramente un ragazzo del 2005, ma veramente forte. Lui è nato a San Paolo ed è scuola Corinthians,
classe 2005. Questo è il primo. E vai Marco, andiamo a quello successivo.
Quello successivo, ancora più giovane, del primo gennaio del 2007, si chiama Jan Subiabre. Lui è un esterno d'attacco ed è argentino, anche lui è un protagonista dell'Under 20 argentina. Lui è piccolino, 171 centimetri e piede sinistro. E quando in Argentina sentiamo queste altezze e questo piede sinistro, già immaginiamo che tipo di giocatore può essere. Questo, lui ha origini cilene, però è veramente un funambolo, è un esterno d'attacco velocissimo. Anche lui è di piede sinistro. E se Bidon ce l'ha sensibile, lui ce l'ha veramente super sensibile. Bravo, bravissimo nella battuta delle punizioni e dei calci rigore, questo a confermare le sue qualità. Dribbling, è fulmineo, va dentro gli spazi, si butta dentro. All'ultimo sub 20 ha fatto benissimo la partita con l'Argentina, la partita col Brasile, ha fatto veramente bene, ha segnato 3 gol, ha fatto vedere che è bravo anche davanti alla porta. E River Plate continua a dare al calcio mondiale questi ragazzi. Stefano, ne parlavamo l'estate scorsa, spesso abbiamo parlato di Mastantuono, di Echeverri, e di questi ragazzi che continuano ad essere, neanche riescono a venderli, che Subiabre è già un gioiello. E nel viaggio che c'è stato dell'Inter, l'Inter ultimamente è stata in Sud America a fare quel lavoro, l'hanno guardato Subiabre, so che hanno avuto qualche contatto, perché è un ragazzo che si prende ancora sui 6-7 milioni di euro, uno dei migliori all'Under 20, che mi ricorda un po' Sulé, forse della Roma. Questo è più bassino, Sulé è più alto, però secondo me Subiabre ha anche dei margini di miglioramento più alti del giocatore della Roma. Ho detto, se qualcuno ha guardato il mondiale Under 20 non potrà aver visto questa scheggia sulla destra che dribbla, va dentro. Non voglio fare paragoni eccellenti, però comunque c'ha quelle stimme di là, è quel tipo di giocatore che può dare tanto quando schierato davanti. Personalità, veramente, guardatelo, lui nel River Plate si sta affacciando anche da titolare, quindi Jan Subiabre in 2007.
2007, giovanissimo.
Mamma mia.
Sì? Mamma mia. Quanto hai detto che vale questo, Marco? Scusa che mi sono perso, 5 milioni hai detto, l'altro 8 milioni.
Sì. Adesso ancora... Un ragazzo che valeva sul milione d'euro l'altro anno, che ancora faceva le giovanili, ma questo impatto e soprattutto questo sub 20 l'ha mandato proprio sulle copertine dei giornali, quindi il prezzo si è inevitabilmente un po' alzato, ma sarebbe adesso ad andarlo a prendere, e l'Inter intelligentemente è lì in zona.
Vedi, bisogna arrivarci prima poi su questi giovani, e lì fai la differenza, non c'è niente da fare.
Crederci anche.
Sì, poi ci devi credere. Manca il terzo, vai.
Terzo, ne ho preso uno brasiliano, un argentino, un uruguaiano. Questo ragazzo, l'Uruguay a sorpresa non si è qualificato nelle quattro, perché sono passati Brasile, Argentina, Colombia e Paraguay, e il Cile, che è il paese organizzatore che farà il mondiale. Però il centravanti si è messo in mostra di questa nazionale under 20, si chiama Gonzalo Petit, è un ragazzo del 21 settembre del 2006, è una prima punta, una punta centrale, anche, e 191 centimetri, quindi ben fisicamente, di piede destro. Lui gioca nel Nacional de Montevideo, in una delle squadre più importanti importanti dell'Uruguay, e anche lui, devo dire, nell'ultimo mondiale ha fatto 2 gol ed è stato forse il migliore della squadra, perché è un giocatore che, oltre ad essere molto fisico, e gli piace molto stare all'interno dell'area di rigore, è anche molto bravo tatticamente e tecnicamente, tant'è che nel Nacional, nelle giovanili del Nacional, è stato utilizzato inizialmente come trequartista, era un ragazzo che la sua visione di gioco, il buon piede, faceva sì che giocasse trequartista, ma la capacità poi di andare dentro l'area, di colpire di testa, di essere pericoloso, di essere un buon opportunista, l'ha portato, andando avanti nella carriera, giovanissimo, nel 2006, ma affacciarsi nella prima squadra del Nacional come prima punta, e come una prima punta che ha dimostrato di buttarla dentro. Lui le nazionali uruguayane giovanili ha fatte tutte, ha sempre segnato e lo ha dimostrato comunque, come ho detto, anche in quella under 20. È un giocatore bravo e andare in porta e a fare la sponda, quindi è un profilo interessante. Anche qui qualche squadra importante, in questo caso spagnola, è sulle tracce di questo ragazzo, un ragazzo che vale più di 3 milioni d'euro, adesso verrebbe venduto dal Nacional di Montevideo. Personalità, è dentro al campo, è combattivo, è un puntero di quelli uruguaggi, anche di tempra, quindi un giocatore di quelli che si fanno sentire. Nei movimenti più o meno sono alti uguali, anche se secondo me Petit è un po' più piazzato fisicamente, può ricordare Morata, l'ex milanista. Però, può ricordare quel modo di giocare, quella confidenza che si dà al pallone, anche quell'intelligenza di andarsi a trovare lo spazio libero all'interno dell'area. Comunque Morata, nell'espressione massima, ne era maestro, quindi dico, un giocatore da seguire bene. In Spagna ci stanno sopra, penso che finirà anche per una questione proprio di lingua e di cultura nel campionato spagnolo, però se qualcuno gli interessa, Gonzalo Petit è uno che la palla la butta dentro sin da quando è piccolino, nel 2006, che con 3 milioni di euro ti metti seduto con il Nacional di Montevideo,
che poi non costa nemmeno molto. No, Marco, posso chiederti una curiosità? Questi giocatori qui, quanto li visioni te per poi avere un'idea, ecco? Cioè, quante volte li vedi?
Diciamo che io inizialmente vado chiaramente sulle nazionali giovanili, certo. Mi cerco i tornai delle nazionali giovanili partendo proprio dall'under 17, che da lì proprio fino all'under 16... su 10 che arrivano in nazionale under 16, uno passa in under 17. Quelli che arrivano già in under 17 cominciano sul gruppo, la minoranza esce, poi continuano ad andare, li comincio a visionare là, vedo il club d'appartenenza, poi tramite dei canali, con tutte le difficoltà del caso, cerco di vedere se li riesco a beccare in qualche partita in diretta, se no vado su dei programmi appositi dove c'è il ragazzo, già quel qualcosa di poco che puoi vedere, e poi aspetto molto che arrivano, nei casi degli europei che c'è più visibilità, almeno nella under 19, ovvero la primavera, perché quelli sono tornei che puoi riuscire a seguire più facilmente. Loro con le nazionali li segui tanto, quando si affacciano in prima squadra allora lì sì, il sub 20 l'ho visto tutto, ho fatto in modo di vederlo tutto, perché proprio lì c'erano tutte le nazionali sudamericane con questi ragazzi, e chiaramente il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay sono formati dei migliori prospetti delle maggiori squadre, quindi da lì è un'altra fonte di accessibilità per poi seguire come vanno. E poi trovo conferma, perché tanti nel club fanno bene, la nazionale spariscono, tanti invece magari vanno molto bene nel periodo delle nazionali e poi nei club si perdono un pochino e finiscono in squadre di seconda fascia. Quindi cerco sempre di cercare quelli che poi penso io che possano fare lo step almeno in una squadra superiore, e tanti di questi che seguiamo vanno anche in Europa. Io ricordo un aneddoto proprio su Enzo Fernandez, che faceva la panchina perché River Plate l'ha dato in prestito. Io vedevo questo ragazzo che entrava, dico, questo cavolo sembra che va, tornò a River Plate, andava, e nelle nazionali giovanili comunque Enzo Fernandez era presente, io l'avevo conosciuto più da addirittura un torneo sub 17 sudamericano, quindi da lì poi Enzo è diventato quello che è diventato, quindi è un lavoro, insomma, ci devi stare dietro, tante volte va bene e tante volte un po' meno.
Certo, assolutamente, poi dipende anche, no, da altre cose oltre alla visione, insomma, come si ambientano, dove vanno, come vengono inseriti e via dicendo. Va bene, che devo dire, siamo arrivati al termine di questo giro di 3 giocatori giovani sudamericani. Tra l'altro vi ricordo sempre che trovate questo naturalmente nel sito della radio, anche su tutto mercato web, trovate anche il podcast, nonché il tratto video su YouTube, il canale YouTube di tutto mercato web, quindi per risentire le caratteristiche di questi 3 giovani giocatori che ci ha presentato Marco Palma. Marco, io direi che ci possiamo per il momento, non so se Stefano hai un'aggiunta da fare, se no ci possiamo salutare e ringraziare Marco.
No, no, soltanto per ricordare che poi tutti i profili che menziona, che ci fa conoscere Marco, poi trovi anche una compensazione, cioè gli ascoltatori che seguono questa rubrica, soprattutto le valutazioni tecniche, perché poi di questo si tratta di Marco, poi si riescono a riscontrare durante le partite, per esempio in Bruce Atalanta ci sono stati due nomi che aveva fatto,
anche il PSV,
Solis e Talbi. Mm-hmm. Anche PSV
Lang mi sembra, giusto? Giusto, l'avevi
e
amici.
Anche in la Z a Z Alkmaar, il sì. Centrale là, quello là,
Goes, ti era piaciuto Goes, che ti dico Goes, poi nell'ultima Goes. Partita ha fatto anche assist di nuovo di tempra,
quindi ci sono 3-4 elementi che magari i tifosi romanisti hanno visto la partita, che era anche spiaggiovane, poi anche bello verboso, insomma dialettico, no? Il provocatore in mezzo al campo, però come si dice, è sempre meglio avercelo uno così come compagno di squadra che d'avversario, perché ti sta antipatico. Però ha fatto una grande partita contro la Roma. Sì. Cioè si vede proprio che ha del talento. Quindi, cioè, i prospetti e i nomi segnalati da Marco poi si rivelano sul campo. Grazie. Cioè non è che poi io dico adesso è un indovino. Però il lavoro, che è un lavoro massacrante, Marco. Mm-mm. Veramente molto analitico, molto di pazienza, ma alla fine veramente ti viene mal di testa. Però devi avere anche poi un tuo intuito, fiuto. Insomma, dice, questo è bravo, questo non è bravo. No? Ci ha spiegato prima con Enzo Fernandez. È un momento particolare della sua carriera in cui in pochi ci credevano, e poi alla fine è diventato Enzo Fernandez.
Assolutamente. Marco, grazie come Ciao, sempre Marco. Veramente, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie Marco, grazie Stefano, un abbraccio, grazie.
Grazie a Marco Palma. Allora,
a Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
Stefano, siamo arrivati al termine di questo pomeriggio, è volato via anche questo.
Da poco a tutta cieco, Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci. Sì, tra l'altro sì. Ti segnalo un gol di Camarda.
Vedi?
No? O sbaglio? Lucio Marinucci?
Lucio, vieni a fare il lancio.
Ecco, ci ha ascoltato. Può venire un attimo?
Vieni Lucio di corsa. Perché, Lucio, dai che chiudiamo. E chiudiamo. Lucio, entra dentro così, dai, senza problemi. Siamo in diretta, stiamo chiudendo. Adesso daremo la linea a tutta C. Poi vi ricordo c'è il TMV News alle ore 18:35 bordo campo per rivivere un po' serie B.
Velocemente, soltanto ho detto una stupidaggine.
Vai Lucio,
mi fiondo.
Camarda ha segnato, ha deciso contro il Pescara,
sì,
giusto?
Sì, pure un bel gol, poi il Milan continua a non vincere, quindi niente, rimane giù. Adesso è arrivato Oddo, non c'è più Bonera, cambio in panchina, Milan che deve uscire dalla zona.
Padova invece face 3-0 in casa.
Padova ha vinto 3-0, Vicenza aveva vinto ma resta a +6, quindi 6 punti e mezzo considerando lo scontro diretto. Oggi avremo in diretta per il girone C Salvatore V, ex allenatore dell'Avellino, cui è promosso in Serie B nel 2003. Tra l'altro lui ha allenato proprio in quell'anno Biancolino, che è l'attuale allenatore dell'Avellino. Quindi insomma andiamo un po' sui corsi e ricorsi storici. L'Avellino che però è sempre secondo, il Cerignola continua a vincere, di conseguenza resta primo in campionato. Vedremo il girone B.
Cerignola strepitoso, dobbiamo chiamarlo. Quinta vittoria consecutiva.
Vola in maniera inarrestabile fino a questo momento. Gli scontri retti sono andati con l'Avellino, quindi ci godiamo queste volate. Dai.
Bene, allora rimanete lì inchiodati su TMV Radio perché inizia a tutta C. Noi ci risentiamo.
Ciao Marco, ciao Lucio,
domani.
A domani.
A tutti, ciao.